Grazie.
Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Mi sono accorto che anche le biografie vanno aggiornate, perché ovviamente avendo cambiato stato ed essendo fresco pensionato, alcune di quelle cose che avete sentito fare non le faccio più, poi spero di farne altre. Ma certo il tema di cui trattiamo questa sera e in questa sede rimane uno dei temi centrali sia della mia attività di studio che della mia attività di insegnamento, e credo che soprattutto sul tasto dell'insegnamento bisogna particolarmente spingere a proposito dei temi, dei valori, delle vicende, dei passaggi, dei problemi di cui parliamo stasera e su cui ci soffermiamo questa sera. Nella consapevolezza piena che parlo a persone che hanno, come dire, a loro volta piena consapevolezza di queste cose, quindi vorrei non parlare da professore, ma immagino di parlare a rappresentanti delle istituzioni, a rappresentanti dei cittadini in Consiglio Comunale come grandi tramiti verso un mondo più vasto che sta fuori di qui e che è fatto soprattutto di persone giovani, ma anche di persone adulte che hanno bisogno di continuare a riflettere su questi temi. Questo arco 1945-1948 è un arco centrale, direi che lì siamo tutti nati o rinati dalla guerra e dalla resistenza e dall'elaborazione politica che abbiamo fatto negli anni successivi fino alla scelta repubblicana e fino alla scrittura della Costituzione. Non perché la storia d'Italia prima non esistesse, non perché non esistesse una storia prima del fascismo, ma certamente l'esperienza del fascismo, la guerra e all'interno della guerra l'esperienza della lotta di liberazione hanno cambiato largamente la fisionomia, la cultura, il modo di vedere le cose di una parte significativamente grande di questo paese. So bene che stiamo parlando di cose che non hanno toccato alla stessa maniera tutti gli italiani e tutta l'Italia. Però vediamo la questione dall'altro punto di vista. Le questioni di cui stiamo parlando, guerra, movimenti di liberazione, battaglie per i diritti, lotta per la libertà, sono un fenomeno quantomeno europeo e in varia misura anche mondiale. E questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Noi stiamo parlando di cose che la partigiana Gina Borellini e le tante donne e uomini, giovani donne e ragazzi che in vari modi combattevano per la liberazione sicuramente intuivano, intravedevano, ma quale che fosse il livello della loro consapevolezza sicuramente erano tanti tasselli, tante importanti pedine di un processo di ricostruzione di un mondo che è il nostro mondo. Io mi rendo conto che essendo nato poco dopo la fine della guerra ho esattamente l'età di questo mondo sul quale riflettiamo, sui cui limiti, sui cui valori riflettiamo, e mi rendo conto di essere tra quelli che per età, essendo venuto dopo la generazione della resistenza, porta anche questo tipo di responsabilità, di riflettere, di tramandare, di continuare a pungolare anche generazioni più giovani, perché non si cessi mai questa riflessione. È chiaro che la prima cosa che ricordiamo qui, la ricordiamo in sede ufficiale, è la liberazione del nostro paese. È quel 22 aprile modenese, quel 25 aprile preso come data diciamo convenzionale per la liberazione dell'Italia, in cui arrivò a compimento il grande processo militare grazie al quale noi siamo stati liberati insieme dall'occupazione tedesca e quindi dal nazismo e dal fascismo, all'interno del quale il movimento militare sta il grande processo, il grande fenomeno della lotta di liberazione. Non ce ne dobbiamo dimenticare mai. Non lo dobbiamo sopravvalutare, non lo dobbiamo sottovalutare. È chiaro che la lotta di liberazione da sola non sarebbe bastata, è chiaro che la lotta di liberazione ha dato una qualità del tutto particolare alla liberazione di questo paese. Quello su cui io mi interrogo, quello a cui cerco di porre attenzione come cittadino, prima ancora che come insegnante, è: come stiamo oggi rispetto a quei problemi? Come stiamo oggi rispetto a quei fatti? Come stiamo come uomini e donne, come cittadini rispetto alla riflessione, alla memoria, al far sì che i valori, le idee, le tensioni, le emozioni anche, no? Di quei mesi, di quegli anni, prima e dopo il 25 aprile, non vadano perduti, ma continuano ad essere un lievito, continuano ad avere un senso. Nel momento in cui ci fermiamo a riflettere, e ci dovrà pure essere un qualche momento, no? Nella nostra giornata, nella nostra vita, in cui ci fermiamo a riflettere su dove stiamo andando, su che scelte stiamo facendo, e su quale strada abbiamo preso o intendiamo prendere. Ecco, da un lato mi viene da dire il nostro obbligo assoluto, morale, è quello di ricordare coloro che si sono sacrificati, che hanno lasciato la loro vita per far sì che si aprisse per noi questa strada. E questo è un passaggio. La Presidente del Consiglio Comunale ricordava prima Piero Calamandrei, e Piero Calamandrei era quello che aveva evocato il popolo dei morti, che chiama i vivi al loro dovere e all'assunzione della responsabilità, e faceva riferimento ai morti per la liberazione, ai caduti per liberare questo paese. È chiaro che quando Calamandrei diceva queste cose le diceva ancora a ridosso degli avvenimenti, e l'evocazione del popolo dei morti era un'evocazione molto potente anche dal punto di vista emotivo. Io credo che anche se sono passati più di 70 anni noi non dobbiamo dimenticare coloro che hanno lasciato la loro vita, sacrificato la loro giovinezza, sapendo benissimo che la partita, l'impegno in cui si erano messi poteva essere per loro fatale. Ma dovremmo anche riuscire a interpretare quella loro scelta in termini, come dire, positivi. Mi verrebbe da dire più felici, forse gioiosi, no? Quei ragazzi e quelle ragazze che avevano 20 anni, 18, 22, 23, fecero una scelta importantissima, ma le loro testimonianze non sono testimonianze cupe. Anche nei momenti più difficili della lotta di liberazione, da quello che sappiamo, lo sappiamo anche ovviamente da coloro che sono fortunatamente sopravvissuti, c'era in loro la spinta, l'entusiasmo, la gioia di riuscire a prendere nelle proprie mani la propria vita, di fare una scelta, di battersi per qualcosa per cui valesse veramente la pena, di uscire dalla cappa plumbea del fascismo, ma di uscire anche dalla guerra, di liberarsi dallo stato di guerra. Ecco, ne fossero consapevoli o meno, o fino a che punto ne fossero consapevoli, questo non lo sappiamo, i gradi sono molto diversi, ci indicavano, ci indicano ancora oggi, un modo di concepire la politica in termini positivi, attivi, costruttivi, sostenuti da un entusiasmo molto forte, l'entusiasmo di chi, pur non avendo evidentemente una grande cultura politica, per tanto cava i giovani partigiani, né potevano averla, dovevano soltanto aiutare ad aprire una strada, però avevano la grande gioia, il grande entusiasmo di aprire per sé e forse per gli altri, per i loro figli, cioè per noi, per quelli come me, una strada importante di pace, di libertà, di una democrazia che ancora non si sapeva, loro stessi non sapevano bene che cosa potesse essere, ma certamente intuivano che fosse la strada necessaria, indispensabile. Ecco, ricordare la resistenza secondo me vuol dire innanzitutto riflettere intanto su questo tipo di atteggiamento psicologico, la gioia di costruire un mondo nuovo, un mondo diverso, che poteva tenere insieme, giustamente, questa gioia e questo entusiasmo, prospettive anche molto diverse, processi di formazione, processi ideali, convinzioni. E questa è la ricchezza della nostra lotta di liberazione, che si è trasferita dopo il 1945, negli anni di cui noi ricordiamo qui il settantesimo. Dunque una politica positiva, una politica di costruzione, anche una politica di immaginazione, di fantasia, di capacità creativa. Bisognava creare qualcosa di nuovo. Non si sarebbe ritornati al passato. C'è una famosa disputa, la consulta di quegli anni, fra Benedetto Croce e Ferruccio Parri, in cui Benedetto Croce dice: benissimo, riprendiamo il percorso, no? Abbiamo abbattuto la dittatura, usciamo fuori da una guerra che ci ha messo in ginocchio, ora possiamo riprendere il discorso da dove l'avevamo interrotto, cioè riprendere il filo della democrazia da là. E Parri dice: ma quel filo là si è spezzato, non era democrazia compiuta, c'erano tentativi, abbozzi di democrazia nella vecchia Italia liberale, ma era ancora intrisa di concezioni autoritarie della politica, di limiti. Dov'era il suffragio universale? Dov'era il voto per le donne? Dov'erano le opportunità reali? Dov'era la mobilità sociale? La disputa fu accesa. Parri diceva: non si tratta di riprendere il filo di una democrazia interrotta, si tratta di costruirla in gran parte ex novo. E questo è quello che è stato fatto in quegli anni, in quegli anni così preziosi e così dinamici, così pieni di miseria, di povertà, ma così pieni di idee, di entusiasmo e soprattutto così pieni di senso di responsabilità. Ecco, uno dei modi con cui si riesce a fare accostare ragazzi che mediamente non hanno un buon rapporto con la politica e ne sono particolarmente spinti ad avere un buon rapporto con la politica, si riesce ad accostare al clima morale di quegli anni, è proprio il far percepire loro da un lato la grande bellezza della scelta, cioè di avere davanti a sé opportunità in un mondo distrutto, impoverito dalla guerra, quindi molto diverso dal mondo così ricco e così pieno di vere, false opportunità che è il mondo attuale. Il mondo di allora era un mondo in cui si poteva veramente costruire qualcosa di nuovo. E l'entusiasmo che regnava in quella situazione. Verrebbe da dire un'altra cosa che riguarda sempre la qualità della politica, o se volete quella cosa così strana che è il rapporto fra politica e morale. Beh, un alto livello di moralità della politica. Non voglio dire che fossero tutti bravissimi angioletti, non sto parlando di questo, non sto facendo nessuna mitografia. Sto solo dicendo che certamente dovendo costruire ex novo una politica e insieme una nazione che era stata distrutta dal fascismo e dalla guerra, l'idea di fondo è che bisognava farlo con grande serietà e con grande impegno e dando il meglio di se stessi. E certamente anche dialogando, ecco una riflessione che può rimbalzare, no? Da ieri all'oggi, al nostro oggi, al nostro domani. Dialogando. Perché la resistenza era stato certamente dialogo, incontro, non sempre facile. A volte, come dire, le rivalità, le contrapposizioni fra bande, fra brigate, fra formazioni diverse erano state anche aspre e in qualche volta avevano portato anche a episodi di violenza, a volte anche episodi di violenza estrema, ma non sono quelli che hanno caratterizzato la resistenza. Ciò che aveva caratterizzato la resistenza è la capacità di sapere vedere l'obiettivo comune al di là delle diverse, dei diversi modelli ideali, al di là delle diverse prospettive per le quali si pensava al futuro del nostro paese. Quanto avrebbe potuto durare? Certo, durò un poco, durò forse più alla base che non al vertice. Certo, l'Italia si trovò, come sappiamo tutti molto bene, molto presto piombata in una divisione mondiale che non poteva permettere più a lungo una unità nazionale e una coesione di modelli politici, oltre che ideologici, assolutamente divergenti che si venivano separando in maniera radicale nella stagione che si avviava alla guerra fredda. Però noi dobbiamo continuare ad apprezzare il fatto, credo che questo sia una cosa importante, che proprio coloro i quali avevano fatto l'esperienza della resistenza, siamo in Emilia Romagna, Arrigo Boldrini e Benigno Zaccagnini, e avevano militato in formazioni e in prospettive politiche molto diverse, anche in quegli anni così duri, in quei mesi così difficili, perché nel 1948 ne dobbiamo mettere anche le grandi lotte l'acuirsi delle lotte agrarie, le tensioni che si fanno ancora più forti, gravi problemi anche di ordine pubblico, una stagione nella quale, tutti ricordano ovviamente l'attentato a Togliatti, ma non è soltanto quello, una stagione nella quale sembra che la violenza possa riprendere di nuovo forza, pur sembrava che si fosse attenuata a partire dall'anno precedente. Bene, una stagione attraversata da quelle tensioni, da quelle violenze che solo nei mesi successivi poi si sarebbero acquietate, uomini che avevano fatto, e aggiungiamo anche certamente donne, ma allora il potere era prevalente maschile, uomini che avevano fatto la resistenza, trovandosi su sponde opposte ora, governo e opposizione, Occidente e Oriente, Stati Uniti, Atlantismo o Unione Sovietica, seppero continuare a parlarsi, seppero mantenere, come dire, una tenuta sociale e culturale, il perimetro dell'antifascismo, il perimetro entro il quale si era combattuta la lotta di liberazione, fu un perimetro importante. Escludeva soltanto necessariamente i neofascisti, così come prevede la nostra Costituzione, e questo aprirebbe un altro elemento di riflessione sul nostro presente. Ma certo allora, pur all'interno di un sistema politico che aveva deciso chi includere e chi escludere, cioè pur all'interno di un sistema politico in cui la Costituzione avrebbe avuto un suo aspetto formale e un suo aspetto materiale praticato, il paese tenne. Non ci fu la guerra civile, non ci fu un caso greco. Questo vuol dire che l'esperienza della resistenza, ma anche la saggezza dei leader politici che avevano assunto la responsabilità dei partiti che avevano preso parte alla resistenza, seppero in quella condizione estrema capire qual era il bene del paese, ma seppero anche in quella condizione estrema capire che i loro militanti, coloro che stavano alla base, continuavano ancora ad avere quell'entusiasmo, quella positività nei confronti della politica che andava assolutamente mantenuto e conservato anche nel gioco, incanalandolo, diciamo, nel gioco normale della maggioranza e dell'opposizione. E questa è stata la storia della nostra Repubblica Democratica. In quel 1948 è stata messa alla prova, anche duramente. Però il risultato è stato molto chiaro ed è stato sempre rispettato. È nata una Repubblica parlamentare, perché così hanno voluto i rappresentanti della maggioranza dei cittadini, molti dei quali formatisi anche alla lotta di liberazione, anche contro altre prospettive che pensavano piuttosto a una Repubblica di tipo presidenziale. Scegliamo allora la strada che è rimasta propria della nostra vita democratica. Ecco, a noi oggi tocca il compito, l'impegno sempre rinnovato in tutte le nostre sedi, di provare a riprendere quelle ragioni, la lotta per i diritti, la lotta per la libertà, la lotta per una maggiore uguaglianza che trova sanzione già a partire dall'articolo 3 della nostra Costituzione, che furono allora valori fondamentali, portanti, elaborati forse in maniera ancora incerta e un poco confusa durante la lotta di liberazione, perché il tempo per la riflessione era poco allora, ma nati e cresciuti in maniera significativa negli anni successivi, nella stagione della Costituente, e poi sanzionati definitivamente dalle elezioni del 1948. Ecco, io credo che ci sia tanto materiale per riflettere, per ritornare, specie nei momenti di incertezza, come quello in cui viviamo, su quel momento iniziale, sulla nostra rinascita. E credo che ne avremo tutti quanti, cittadini, ceto politico, da trarre ottimi auspici e ottime riflessioni per il futuro, e per un augurio che tutti quanti ci facciamo in questo momento. Vi ringrazio.